Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blu e Tu, ben ritrovati ad una nuova puntata del programma di informazione e attualità Focus. Oggi parliamo di politica e in particolare di sinistra, perché il prossimo 21 gennaio ricorre il centenario della nascita del Partito Comunista in Italia. Radio Blu e Tu celebra questa data attraverso una serie di iniziative che sono l'occasione sì per guardare al passato, a quello che è stato il più grande partito comunista dell'Europa occidentale, ma anche per parlare di futuro analizzando il presente. Io sono Elisa Barion e insieme a me alle redini di Focus c'è Giovanni Nalin. Ciao Giovanni, buongiorno.
Ciao, grazie a tutti, buongiorno.
Alla regia c'è Nicola Ferrari e salutiamo Walter Sigolo. Entriamo subito nel vivo della puntata presentandovi i nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito a questa puntata in cui ricorderemo cos'è stato il Partito Comunista, ma soprattutto discuteremo quali sono state le successive evoluzioni, specialmente in chiave locale, qui nel nostro territorio. Do quindi il benvenuto a Diego Crivellari del Partito Democratico. Buongiorno Diego. Saluto Giovanni. Buongiorno. Saluto Giovanni Nonnato, esponente del PSI. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Saluto Guglielmo Brusco per Rifondazione Comunista. Buongiorno.
Ciao a tutti.
Saluto Laura Bassi di Articolo 1. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie e per la vostra presenza ai nostri microfoni. Entriamo subito nel vivo del tema di oggi e per questo cedo la parola a Giovanni Nalin. Prego Giovanni.
Grazie. Allora, per inquadrare un po' la discussione della mattinata, voi rappresentate storie più o meno recenti dell'esperienza cosiddetta di sinistra, che parte dal Partito Socialista, che è la genesi, il punto di partenza dal quale poi si è generata l'evoluzione successiva, per arrivare ad Articolo 1, passando attraverso ciò che ha rappresentato il Partito Comunista, che da un ventennio ci ha lasciati, ha lasciato le storie e le sorti politiche del paese, per trasformarsi in varie e diverse esperienze che hanno generato da una parte l'esperienza di Rifondazione Comunista e dall'altra, per arrivare ai giorni nostri, l'esperienza del Partito Democratico. In mezzo ci sono state vicende e vicissitudini di varia natura, la realtà principale è rappresentata da queste quattro forze politiche delle quali voi siete espressioni e rappresentanza. Alcuni di voi hanno avuto modo di intraprendere anche esperienze politico-istituzionali di rilievo, sia a livello nazionale che in chiave locale, e quindi siete, come posso dire, anche portatori di soggettività legate all'esperienza politica, ma anche di conoscenza di quanto oggi ci circonda. Allora, quello che ci interesserebbe soprattutto capire da voi, che in qualche modo rappresentate forze che non sempre nel nostro territorio, e non solo nel nostro territorio, ma cerchiamo di restare il più possibile legati all'esperienza polesana, non sempre si sono manifestate in modo assonante. A volte qualche forza politica era maggioranza di governo e nella stessa realtà si trovava un'altra forza politica che era all'opposizione, pur essendo a sua volta di sinistra. Quindi esperienze variegate che vanno dal tutti assieme per il governo a tutti assieme contro, a posizioni appunto variegate tra chi sostiene e chi si contrappone, tutto legittimamente ovviamente. Quindi io direi, partendo da quella che è la genesi, quindi da Gianni Nonnato, l'esperienza dal punto di vista del Partito Socialista di questi anni, parta da dove vuole manifestare il proprio punto di vista, per arrivare ovviamente ai giorni nostri, ovviamente non da un punto di vista storico perché abbiamo già percorsi con altre parti della trasmissione sul centenario che seguono la traccia eminentemente storica, ma sulla base delle vostre esperienze dirette, del vostro partito e di quello che rappresentate. Quindi prego Gianni Nonnato.
Intanto vi ringrazio dell'invito e ritengo utile premettere che io non sono un politico a tutto tondo, perché non ho fatto della politica la mia professione. Sono un appassionato di politica che molti anni fa si è iscritto al Partito Socialista e che ha dovuto, diciamo, costretto dal 94 in poi assumere responsabilità che non è andato a cercare. C'è stato il contrario, semmai c'è stato qualcuno che mi è venuto a chiedere: ma vuoi assumerti la responsabilità di gestire la continuità con la storia del socialismo italiano? E non potevo ovviamente dire di no, dato che il mio cuore pulsava, ecco, in quel tipo di cultura. Che dire, anche perché Gianni Nalin mi ha aggredito per primo e non ero preparato ad intervenire per primo. Che dire, insomma, Giovanni ha ricordato che questa iniziativa di Radio Blu è all'interno di un contesto che ricorda il 1921. La data storica per me invece è il 15 agosto del 1892, data in cui in Italia si costituisce a Genova il Partito Socialista Italiano. In quel contesto, ecco, io credo si è poi sviluppato tutto un processo che nel 1921 ha visto a Livorno, purtroppo, io sono tra quelli che dice purtroppo, una frattura tra coloro che intendevano continuare conturati l'esperienza del riformismo, socialismo riformista, umanitario, e coloro che invece sostenevano che bisognava fare anche in Italia quello che era stato fatto a Mosca, e cioè portare anche in Italia il comunismo con tutte le conseguenze che questo comportava. C'è stata una rottura traumatica che purtroppo il nostro paese ha pagato pesantemente, perché da quella rottura poco dopo è nato il fascismo in Italia, che per 20 anni ha tolto le libertà democratiche e quindi anche abolito i partiti politici, compreso quel PC che ha dovuto emigrare, come è emigrato il socialista, all'estero per poter continuare a fare politica. Che dire poi? Io dico soltanto che la conclusione è questa. La conclusione è, per quanto mi riguarda, che oggi si fa a gara, salvo Guglielmo, ovviamente tra i presenti, tra coloro che ha il maggior tasso di riformismo. Tutti sono diventati riformisti. Cosa significa? Significa che ancora oggi la scelta è a favore di quel riformismo che già Turati accoratamente nel 1921 a Livorno sosteneva e proponeva a quella incontro. Mi fermerei qui per il momento, dopodiché potremmo entrare nei particolari delle amministrazioni che si sono sviluppate, molte PC, PSI, prima del 63 in genere, che erano diffuse nel nostro Polesine soprattutto, e dopo anche tra partiti di centro-sinistra, fino a che nel 1000, non mi ricordo più quando è stato, che a Porto Tolle abbiamo registrato la prima alleanza di CPC, e da lì è partito tutto un contesto che poi ha assunto variegate sfumature.
Passiamo la parola anche agli altri nostri ospiti, sempre in relazione alla tua domanda, e io per questo farei entrare nella discussione Guglielmo Brusco, visto che Giovanni Nonnato lo ha chiamato in causa direttamente. Prego Guglielmo.
Grazie per gli spunti che possono uscire da questo incontro sicuramente interessante. Innanzitutto ecco un piccolo passaggio per dire che quanto ha detto Gianni poco fa non è del tutto condivisibile, perché il fatto che insomma sia data responsabilità alla sessione di Livorno di una tragica conseguenza come quella dell'affermazione del fascismo, ecco, credo sia sbagliata. Credo che il fascismo sia nato proprio perché non c'è stata una grande unità, ma unità più rigida nei confronti di quei personaggi che con pochi manipoli hanno occupato lo Stato con la complicità dei reali di allora. Comunque, ecco, questo è un discorso così introduttivo. Io credo che la, diciamo, scissione di Livorno, che ha portato alla nascita del Partito Comunista, sia stata una necessità storica, perché in quel momento lì il vento che stava arrivando era un vento assolutamente di proprio sfruttamento delle masse popolari, e quello che era successo in Unione Sovietica era un fatto, quello che era successo in Russia era un fatto estremamente importante che andava valorizzato e che andava sostenuto. Dico questo perché io ho avuto la fortuna di essere uno dei primi collaboratori di Radio Blu, e quando venivo a Radio Blu il sabato mattina alle 7:30 poi mi fermavo con i compagni Cavazzini, Bencic e Ferracin, e soprattutto il compagno Cavazzini, Severino Cavazzini, mi raccontava della sua esperienza come esiliato in Unione Sovietica e di tutto quello che era stato l'andamento di quello Stato che si era formato dal nulla. Io credo che proprio in questo periodo si debba riflettere sul fatto che l'Unione Sovietica è stata ha avuto il grande merito di liberare popoli interi, e dopo il crollo dell'Unione Sovietica, dovuta anche a quel brutto personaggio che io reputo Gorbaciov, insomma, in tante parti del mondo lo sfruttamento è ripreso in modo brutale e ne vediamo le conseguenze anche in termini di immigrazione. Pertanto il primo passaggio è quello di una condivisione della esperienza dell'Unione Sovietica. A metà degli anni Ottanta abbiamo avuto, diciamo così, invece uno spunto contrario all'esperienza dell'Unione Sovietica. Si parlava di esaurimento della spinta propulsiva, che in effetti è arrivata proprio perché io credo i sovietici sono stati troppo generosi nei confronti di tanti paesi che erano sfruttati e pertanto hanno, diciamo così, dato loro risorse che potevano essere utilizzate per migliorare le condizioni di vita del popolo sovietico. E alla fine di questo discorso io credo che ci sia la necessità di rivalutare con merito, perlomeno nelle intenzioni iniziali, il ruolo che ha cercato di avere Rifondazione Comunista, che al congresso di Rimini ha detto no allo scioglimento del Partito Comunista Italiano, che oltretutto era un partito comunista estremamente democratico, con grandi spunti di generosità e di capacità. Credo che il processo di Rifondazione Comunista sia stato un processo positivo nelle intenzioni. Dopo, purtroppo, abbiamo avuto i vari Cossutta e Migliore e Compagnia Bella, Vendola, che hanno frazionato quello che era un insieme molto positivo, l'hanno frazionato e l'hanno ridotto nelle condizioni in cui purtroppo siamo ora.
Grazie Guglielmo, passiamo intanto la parola anche ai nostri ospiti, e ci sarà modo di tornare su questo argomento anche nel corso delle prossime domande. Io a questo punto passo la parola a Diego Crivellari. La domanda è sempre la stessa. Prego, Diego.
Grazie per l'invito e mi associo anch'io all'interesse di questa mattinata, anche per cercare un po' di attualizzare alcune questioni. Dopo magari torneremo anche all'aspetto provinciale. Io devo dire che quest'anno, se si sta creando questo interesse a un centenario come quello della fondazione del Partito Comunista d'Italia, è evidente che è un interesse che va al di là anche da chi ha vissuto in prima persona questa lunga storia. E testimonia soprattutto a sinistra di qualcosa che manca oggi, insomma. Non so se chiamarlo partito, non so se chiamarlo comunità, non so se chiamarlo grande ideale, però è evidente che marxisti, post-marxisti, ma anche riformisti in qualche modo sono in qualche modo riunificati dalla ricerca di qualcosa che oggi non c'è. Io, per questioni anche generazionali, non ho vissuto in prima persona, insomma, il travaglio che non era ricordato del congresso di Rimini, che ha portato alla fine del PC, però ho aderito, ero molto giovane, al PDS, quindi ho fatto in tempo a conoscere alcuni personaggi, alcune figure molto importanti che sono state protagoniste, ecco, di quella storia, almeno in un ambito locale. E credo che oggi, lo dico anche tra i giovani, che oggi ha 20 anni e 25, sente il richiamo di quella storia, al di là anche degli errori politici, al di là anche delle situazioni, veniva detto, dell'Est, che in qualche modo richiamavano a fallimento storico. Però rimane nel nostro paese la sensazione di aver perso evidentemente un senso di appartenenza, di comunità, che riguardava sicuramente il Partito Comunista. E in realtà quelli che erano i partiti storici della sinistra, io ci metto dentro anche il PSI, che è stato un partito che fino agli anni 80 aveva nel proprio simbolo la falce e martello, quindi un partito che apparteneva a una storia, diciamo, popolare, di sinistra, eccetera. Oggi nelle varie declinazioni abbiamo sicuramente, per il quadro che posso vedere io, una frammentazione esasperata a livello soprattutto locale, un civismo che sicuramente colma delle lacune, perché oggi i partiti sono molto più deboli, fragili, sono sostanzialmente aggregazioni di gruppi dirigenti ma che hanno poche radici nella società civile, e dall'altra parte partiti che hanno, lo ripeto, tanta difficoltà a fare non soltanto l'istituzione ma anche a gestire o ad avere, ecco, un'idea, un progetto di società. Questo riguarda sicuramente il mio partito, che è il PD nelle sue varie trasformazioni, e mi pare di poter dire che riguarda anche un po' tutti gli altri partiti almeno nel quadro del centro-sinistra, ecco. Quindi è un quadro oggi drammatico, se guardiamo al Veneto, ancora più pesante visto le ultime vicissitudini elettorali, che in qualche modo dovrebbe obbligare un po' tutti quelli che hanno a cuore quantomeno il mondo progressista a ricercare nuove strade. Ecco. Due cose le aggiungo, visto che non è un dibattito storico, però è vero che per quanto riguarda il congresso di Livorno ci sono ancora molte controversie sulle responsabilità di quella scissione. Ad esempio, prima di venire qui in trasmissione oggi, avevo in mano il libro di un certo Fabio Vander, che è uno studioso non comunista, che però ha scritto qualche anno fa un libro intitolato Livorno 1921, in cui appunto la responsabilità è quasi più data ai riformisti che alla frazione rivoluzionaria, per dire che c'è un dibattito storico ancora molto, molto interessante e arricchito da tante voci. Per quanto riguarda invece il congresso di Genova 1892, che richiamava Gianni Nonnato, lì secondo me c'è un insegnamento interessante per la sinistra, perché all'epoca Turati, non solo Turati, pensarono a un modello di partito molto diverso da quello comunista, un partito che era possibile aderire collettivamente, con cooperative, con sindacati, con associazioni. Quella mi pare un'idea interessante per l'oggi, ecco, pensare a una forma partito radicalmente diversa da come l'abbiamo pensato nel Novecento.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Passo la parola a Laura Bassi. Prego Laura, il tuo punto di vista.
Sì, grazie mille. Beh, la fortuna di intervenire per ultimi è quella che si possono raccogliere molti spunti dagli interventi precedenti, e così è. E quindi parto un po' dallo spunto lanciato da Nonato, che ha citato la sessione del 21, per riportare una frase di chi fu protagonista di quella sessione, di Antonio, mi riferisco ad Antonio Gramsci. E la frase è molto attinente al tema di cui stiamo trattando, parlando oggi. È una frase che lui disse nel 1916, quindi molto prima della sessione di Livorno, ed era riferita al periodo della discussione, delle lotte, degli scontri anche fra pacifisti e nazionalisti. E rispetto al tema di alleare i pacifisti che andassero dal Partito Socialista al mondo cattolico, al mondo anarchico, la risposta di Antonio Gramsci fu questa: camminare da soli è sempre un errore, bisogna trovare dei compagni di viaggio, questo per me è fondamentale. Tu invece hai ancora paura che la compagnia ti costringa a deviare il cammino. Forse perché non sei ancora ben sicuro della nostra ideologia, e chi non è sicuro teme di perdere la giusta strada. Ecco, queste parole insomma risalgono a oltre un secolo fa, ma io le trovo sempre di un'attualità senza tempo, direi. Perché sono poi quelle basi, quell'idea insomma di fondo che ha salvato questo paese in tanti passaggi cruciali e difficili. È l'idea di fondo attorno alla quale si è creata la lotta partigiana contro il fascismo, ma è anche quel filo conduttore che ha portato il paese ad unirsi con un ruolo centrale anche del Partito Comunista nella lotta contro il terrorismo. Ricordiamo il momento del rapimento di Aldo Moro, ma anche le fasi seguenti, per arrivare anche al passaggio che stiamo vivendo oggi, che è un passaggio difficilissimo del paese. Qualcuno l'ha paragonato a una guerra, non lo paragono a una guerra nel senso delle bombe, ma è una guerra da un punto di vista psicologico, economico, è un momento unico e difficile. In questo momento unico e difficile vi sono sempre... si cita spesso no, siamo sulla stessa barca, in realtà non è così, perché nella barca c'è chi sta sempre peggio degli altri. E il ruolo della sinistra, e perché l'importanza di non camminare da soli anche in questo momento, è proprio quello di saper rappresentare e difendere chi all'interno della barca vive le situazioni più difficili, più povere e di precarietà. E ne abbiamo tantissime anche in Polesine e in Veneto. E attorno a questo, secondo me, che si deve creare sempre il viaggio insieme nel mondo di sinistra. Dagli interventi precedenti io ho colto anche una parte molto interessante in quello che diceva Brusco quando parlava della rivalutazione, del rivalutare la propria storia. Lui la citava un po' parlando di rifondazione comunista, io mi riferisco a una rivalutazione che riguarda tutto quello che è stato il nostro passato, perché bene o male insomma proveniamo tutti da lì. Io ho vissuto, sono stata iscritta al Partito Comunista, la mia militanza, perché di militanza si tratta, io non sono una professionista, come dice Nonato, del mondo della politica, sono una militante però, e faccio politica perché mi interessa. E ho vissuto il passaggio, la fine del Partito Comunista, e con questa fine c'è stato un mio lento e graduale distaccarmi da questa militanza. E ho visto anche con amarezza per anni dirigenti stessi del Partito Comunista, figure di spicco, dimenticare, quasi rinnegare di aver fatto parte di quel grandissimo partito. Ecco, questo invece, questo è l'errore più grande che si possa fare, cioè la propria storia, ciò che si è stati, soprattutto quando si è stati quel partito, non dovrebbe mai essere motivo di vergogna, di oblio, anzi dovrebbe essere una rivendicazione, insomma la propria storia è forza, è qualcosa che ci deve anche rendere orgogliosi. Orgogliosi appunto di quella che è un'appartenenza, che è quell'appartenenza di cui parlava invece Diego Crivellari, appartenere a un mondo che in questo momento, insomma, rappresenta sempre di più l'alternativa a una destra che a livello locale, a livello nazionale, a livello globale, come abbiamo visto anche negli Stati Uniti con le vicende di alcuni giorni fa a Capitol Hill, si presenta con la sua faccia peggiore. Quindi sì, io penso che ci sia bisogno di... È bello questo momento di ricordare la storia del Partito Comunista, proprio perché c'è bisogno anche di attualizzarla. Ecco, all'interno di questo mondo variegato della sinistra nel quale viviamo oggi, c'è anche una parte che riguarda il mondo civico, poi insomma l'esperienza di Rovigo, della quale facciamo bene o male tutti parte, ce le insegna. Una componente importante che non si riconosce in partiti, ma che rappresenta quella voglia di una parte della popolazione, delle persone, di riappropriarsi della politica, di ritornare a parlare, a fare politica, in forme che forse i partiti non riuscivano più a dare, a rappresentare. E questo credo che sia un'altra delle cose che abbiamo perso perdendo il Partito Comunista, perché pensando quello che era il Partito Comunista, era comunque la partecipazione, io l'ho vissuto in un piccolo paese, era la partecipazione delle persone, dalla festa dell'unità alla vita in sezione, alla discussione per strada, alla sera, quando ci si trovava davanti al bar. Ecco, quella partecipazione poi è stata persa, non è stato ovviamente un fenomeno solo dovuto alla scomparsa del Partito Comunista, è stato un po' un fenomeno che ha travolto tutti i partiti. Il civismo, dal mio punto di vista, rappresenta questo oggi, la voglia di ritornare ad essere protagonisti e a partecipare. Grazie.
Grazie Laura. Giovanni, ti ripasso la parola.
Grazie. Abbiamo fatto un primo giro di estremo interesse, insomma, pur nella necessaria semplificazione dovuta ai tempi, perché si sono fermati alcuni punti che caratterizzano l'esperienza della sinistra nel nostro paese. Fatta questa carrellata dove ognuno ha avuto la possibilità anche di rappresentare la propria storia, ripeto, molto sinteticamente, credo sia il caso di fare un sintetico, anche qua, focus sulla situazione attuale presente in Polesine. Ovviamente anche in questo caso, per quanto vissuto e vivete quotidianamente, insomma, ognuno di voi, dal vostro punto di osservazione, sempre dal punto di vista di osservazione politico, ovviamente, non da altri punti di vista, o meglio, dando la prevalenza al contenuto politico. Invertiamo questa volta gli interventi, partendo da Laura.
Sì, prego Laura.
Riprendo un po' da dove avevo interrotto prima. La mia militanza politica riparte proprio in Polesine 3 anni fa e riparte con l'esperienza di LeU, perché in LeU avevo visto l'opportunità di riunire quel mondo di sinistra, quei valori, quelle idee nelle quali mi sono sempre identificata e mi riconosco. L'esperienza di LeU poi, insomma, è andata come abbiamo visto, e ho continuato a militare all'interno di Articolo 1. Da qui è nata subito, diciamo, l'esperienza locale con la sfida, ecco, di riuscire a cambiare amministrazione, a dare un volto diverso, un taglio diverso all'amministrazione della città di Rovigo. Devo dire che personalmente questa è stata in questi anni la fase più interessante, più stimolante della militanza politica, perché è proprio quella parte della politica che ti porta a confrontarti col luogo in cui vivi, le persone con le quali lavori, con le quali trascorri insomma il tuo tempo, confrontarti, affrontare la realtà, non è più una politica diciamo di ideali ad alto livello, ma ti cala proprio nel quotidiano. E questa opportunità per me è stata importantissima, perché poi quello che è successo a Rovigo, quel tipo di dinamica che dovrebbe, che si deve secondo me ripercorrere e riportare un po' anche a scala più ampia, a scala regionale così come a scala nazionale, e mi riferisco proprio al fatto di cercare attorno a un'idea di unità, a un'idea di amministrazione comune, di ricercare l'unità a sinistra. E questo è avvenuto con l'esperienza di Rovigo, ha avuto anche un esito molto positivo che sta andando avanti, che stiamo portando avanti, e credo che questo sia il percorso sul quale chi ritiene di far parte della sinistra debba continuare ad operare.
Grazie Laura, passo la parola quindi a Diego Crivellari. Prego Diego.
Guardando un attimo anche distrattamente al quadro politico provinciale di una provincia come il Polesine, in cui, ripeto, le storie di cui stiamo parlando hanno pesato fortemente, prima si faceva riferimento alla partecipazione insomma popolare, che era una caratteristica che accomunava insomma le diverse anime della sinistra. Abbiamo le due principali città, Rovigo e Adria, che sono... Rovigo si è detto insomma in questo laboratorio importante di collaborazione tra forze politiche del centro-sinistra e forze civiche. A Adria abbiamo qua una situazione in cui un civismo indipendente dal PD anche ha raggiunto la maggioranza, anche se poi è un civismo che in realtà è espressione di chi dal PD magari è uscito soltanto pochi anni prima. Però insomma sono due esperienze di centro-sinistra interessanti oggi. Dall'altra parte invece, se guardiamo anche alla fascia rivierasca, che è una fascia comune da Stiento, Chiobello, eccetera, storicamente governati dal PC dei suoi poi eredi, lì vediamo che altrettanto paradossalmente oggi i comuni in mano al centro-sinistra, al PD o a coalizioni progressiste sono praticamente pochissimi, viene in mente Canaro, poco altro. Quindi nel giro di pochi anni non soltanto si sono trasformati o sono evaporati i partiti, i vecchi riferimenti, ma anche il quadro politico di questa provincia è fortemente cambiato. È chiaro che quando parliamo di Rovigo e Adria parliamo di due centri più grossi in cui insomma è anche possibile ragionare in termini di coalizioni, di opinione pubblica, che non in paesi più piccoli in cui fondamentalmente oggi magari è a rischio anche la sopravvivenza stessa del comune dal punto di vista demografico a volte. Però ugualmente questo quadro ci pone secondo me una sfida molto interessante. Capire che i partiti non sono più autosufficienti per certi versi, questo sì, capire che i partiti cominciare ad aprire o in qualche modo cambiare e adeguarsi anche a questa situazione, e dall'altra parte capire come convogliare questa risposta civica forte in strumenti, in strutture più stabili. Io ho creduto, probabilmente illudendomi, che quando Veltroni lanciò questo PD della vocazione maggioritaria potesse nascere un partito progressista capace di raccogliere il 35-40% dell'elettorato. Oggi mi pare di poter dire che questo progetto è svanito per vari motivi che potremmo anche indagare, forse non basterebbe un congresso o un ciclo di trasmissioni come queste. Ma è chiaro che il PD non può dirsi oggi più né autosufficiente né depositario di tutto quello che è il centro-sinistra. Dall'altra parte però mi pare che manchino anche le altre strutture, gli altri luoghi che possono rappresentare in maniera non troppo minoritaria dei possibili approdi e dei possibili punti anche d'intesa tra PD appunto e altre forze di questo centro-sinistra. È una galassia secondo me che deve ripensarsi in maniera complessiva, questo vale evidentemente a Roma come vale poi a livello locale insomma. Temo che non sarà un percorso né così facile né così semplice, però dall'altra parte, come diceva prima Bassi, sentivo, noi viviamo in un momento in cui il mondo è in subbuglio, non soltanto tanto per il virus, viviamo in un mondo in cui la Cina si avvia a diventare la prima potenza globale dal punto di vista economico, in un mondo in cui negli Stati Uniti quella che era fino a poco tempo fa una bestemmia, cioè socialismo, è ridiventata una parola di attualità, e quindi la sinistra italiana secondo me deve essere parte anche di questa discussione globale e mondiale sul significato di che cosa voglia dire essere sinistra oggi.
Grazie Diego. Passo la parola a Guglielmo Brusco. La domanda è sempre la stessa: i rapporti con le forze civiche in provincia di Rovigo, anche guardando al di là dei confini provinciali eventualmente, e quali sono appunto lo stato delle alleanze con le altre forze di sinistra in provincia di Rovigo. Prego Guglielmo.
Beh, inizio da questo perché se non ci fosse stato il lavoro di Rifondazione e in particolare di Matteo Masin a Rovigo, probabilmente al ballottaggio ci sarebbe andato qualcun altro, perché abbiamo fatto un lavoro molto impegnato per riuscire ad avere questo risultato a livello di Rovigo, anche se poi i risultati pratici non mi sembrano per niente entusiasmanti. Comunque volevo dire che per quanto diceva Laura, che ringrazio per la storia della sua famiglia, anche perché io ho lavorato 30 anni a Ficarolo e la famiglia Bassi era un punto centrale dell'attività politica del Partito Comunista in quel periodo. Ecco, volevo dire che non possiamo parlare di partiti in questo momento qua. La libertà è partecipazione, quella che c'era quando vivevano il PC, il PSI, la Democrazia Cristiana era partecipazione. Ci si trovava una volta alla settimana, anche di più per fare le riunioni di sezione, avevamo la diffusione dei giornali, avevamo un contatto con il popolo che era assolutamente molto, molto costante, e alla fine invece ci troviamo ad avere dei partiti che non si riuniscono mai, che a mio giudizio sono più comitati, adesso non aggiungo d'affari, ma sono dei comitati che non rispondono più alle esigenze della gente in modo così pressante come era prima, ma rispondono agli interessi di qualcuno che ha bisogno di avere la politica orientata nei suoi confronti in modo positivo. Pertanto il discorso della partecipazione, il discorso che il PC rappresentava era proprio quello. Io mi sono iscritto perché c'era partecipazione e si contava, e nonostante che qualcuno critichi il centralismo democratico, allora si discuteva liberamente e poi alla fine si prendeva una decisione e quella decisione lì era perseguita da tutti. Pertanto credo che il discorso delle alleanze sia un discorso assolutamente serio e positivo. Io sono per le alleanze, però devono essere alleanze che non guardano tanto le sigle, in questo caso qua, non guardano tanto le parole d'ordine, ma riguardano diciamo i contenuti. Io sono per le alleanze, diciamo così, sicuramente fattibili, ma ci devono essere dei punti di partenza che non possono essere dimenticati. La sanità deve essere pubblica, la scuola deve essere pubblica, l'energia deve essere in mano pubblica, i trasporti devono essere pubblici, l'informazione televisiva non può vedere questo laboratorio di svuotamento delle teste della gente attraverso programmi che fanno inorridire come informazione e come educazione. Io credo, ecco, che dobbiamo metterci d'accordo sulle cose che dobbiamo fare, e le alleanze le troviamo sicuramente, andremo avanti sicuramente. E per quanto riguarda la provincia di Rovigo, io credo che, ad esempio, sia stato un ottimo esempio di collaborazione sia l'amministrazione provinciale diretta da Saccardin, sia l'amministrazione provinciale diretta dalla Virgili, perché abbiamo trovato dei punti di incontro molto importanti e abbiamo rispettato, ad esempio per quanto riguarda la centrale, i rispettivi punti di vista, e a noi non è mai stato ad esempio, imputato di essere contrari alla centrale. Avevamo un accordo molto preciso. Per quanto riguarda Adria, io sono molto deluso da questo civismo che assomiglia, e anzi è peggio, secondo me, di quando amministrava Barbujani. Non c'è nessuna opposizione alla politica sanitaria di Zaia, che sta privatizzando la sanità veneta. Omar Barbierato per me è una delusione veramente molto pesante.
Grazie Guglielmo, parole pesantissime, ne prendiamo atto. Passo la parola a Gianni Nonnato, il tuo punto di vista sempre in relazione alla domanda di Giovanni Nalin. Prego Gianni.
Grazie. Io credo che oggi il problema che stiamo vivendo anche a livello nazionale comporta la registrazione di una crisi che non è una crisi di governo, è una crisi dei partiti. E per certi versi condivido alcuni passaggi dell'intervento di Guglielmo Brusco. È una crisi dei partiti che è dovuta ad una politica che è stata infettata dal populismo, e i partiti hanno dovuto subire questo attacco populista, che oggi però ha di positivo che sta consentendo la realizzazione di uno scenario in cui i partiti del centro-sinistra, della sinistra, si stanno ritrovando per tentare di riomogeneizzare una prospettiva che, per quanto mi riguarda, non può che essere quella del socialismo umanitario. La realtà che è emersa a Rovigo dà per certi versi questa chiave di lettura. A Rovigo si era formato, con qualche anomalia, perché la candidata, la Menon, tanto per dire, è una realtà anomala. Questa qua è una costola della sinistra che ha, come dire, assunto una iniziativa da una frattura del PD, tant'è che è sostenuta ancora oggi da personaggi che o sono ancora militanti del PD con una gamba dentro e una fuori, oppure sono fuori completamente. Quindi oggi noi abbiamo a Rovigo vissuto quella esperienza che ha consentito di riaggregare tutto il popolo della sinistra, dal PSI al PSD, perché dentro con noi abbiamo accorpato anche il PSD, e fino a Rifondazione Comunista. Se, io riconosco a Matteo Masin quel ruolo importante che ha avuto, perché insomma Matteo tuttora sta svolgendo un ruolo importante, perché è il capogruppo del forum in Comune Rovigo, con 4 consiglieri comunali che non sono pochi. Allora qual è l'aspetto che io desidero mettere in luce? Un aspetto che oggi si stanno ricreando le condizioni del 1892, dove esiste una fascia di popolazione che ha accorpato a sé anche il ceto medio, che soffre una crisi economica, oggi anche sanitaria, no? Che è la conseguenza di una cattiva gestione, di una totale impreparazione alla politica. Lo dico io che mi ritengo un dilettante, per dire, ma se penso che quando è andato in crisi nel 94 il PSI, io ero un apprendista stregone, ero commesso che era al servizio, ecco, faceva il gregario di personaggi del tipo di Monesi, Ercoliano e De Stefano, cioè tutte personalità che hanno lasciato un ricordo in termini di qualità della politica che è indiscutibile. Io ho dovuto assumere, mio malgrado, nonostante la mia scarsa preparazione, no? La responsabilità che era di personalità estremamente molto più qualificate di me. Oggi abbiamo un contesto dove la riqualificazione della politica si sta riaffacciando e vi è la necessità di, come dire, insistere su questo percorso. Cioè noi non dobbiamo più, come dire, mettere mano a cassette degli attrezzi che sono purtroppo fatte di artigianato, di impreparazione, di interessi personali, no? E fare in modo che ci sia la riaggregazione e la sublimazione di personaggi preparati che hanno, come dire, davvero una cassetta degli attrezzi molto, 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 molto qualificata. No, io ne cito uno. C'è presente tra di noi oggi anche un certo Diego Crivellari, che rappresenta la qualificazione della politica. Io lo vedo come una personalità che ha non solo la possibilità, ma anche la responsabilità di assumere ruoli importanti verso la qualificazione della politica partitica a Rovigo. Allora, oggi noi abbiamo ancora davanti, ripeto, per sintetizzare, una parte che rappresenta il centrodestra, una componente che oggi per fortuna a Rovigo è componente minoritaria e lo deve diventare sempre di più, anche perché la come dire, qualità della politica anche in quel contesto non è che sia estremamente, come dire, sì, da far paura. Siamo di fronte ad apprendisti stregoni, e dall'altra parte la realtà che trova le sue origini nella riformismo, nella storia della sinistra italiana, che intende recuperare quei valori che erano i valori che diceva anche Brusco, cioè quelli della partecipazione. Io ricordo che non soltanto nel PC ci si confrontava, si andava a fare le riunioni una volta alla settimana, si facevano le feste, le abbiamo fatte anche noi, fino a che qualcuno non ha voluto, come dire, colpire, e qua il discorso si farebbe sanguinante, il Partito Socialista, distruggendone nel giro di poco tempo la storia. Tant'è che oggi, ecco, io gestisco la responsabilità di un partito, se vogliamo, ecco, che è un po', che è in camera di rianimazione, magari anche già intubato, voglio dire. E lo sforzo è quello di fare in modo di recuperare un ruolo all'interno di un contesto anche partitico che possa ereditare tutti i valori più positivi della storia della sinistra in Italia.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie Gianni Nonnato. Giovanni Nalin, ti ripasso la parola per la chiusura.
Sì, grazie Elisa. Allora, intanto mi corre l'obbligo di dire che ho valuto, insomma, assolutamente interessante per me, e mi auguro anche per chi ci segue, il confronto di questa mattina, perché ha posto in evidenza non solo esperienze, ma anche una cultura politica variegata che ha caratterizzato la storia della sinistra in questi decenni. A conclusione, mi pare di poter dire, sentendo e raccogliendo, provando a sintetizzare quanto da voi espresso, che la sinistra polesana guardi alla prospettiva tutto sommato anche con una idea positiva del proprio essere ancora soggetto e di continuare ad essere soggetto determinante del governo di questa realtà che è il Polesine, con tutte le sue complessità territoriali, storiche, economiche e quant'altro. Non posso non rilevare che a volte le spinte centrifughe a livello locale tendono a prevaricare o provano a prevaricare i tratti unitari che potrebbero invece a volte essere un po' più governati nei processi amministrativi locali, ma anche questo fa parte di alcune dinamiche quasi naturali, a condizione, credo io, che possa esserci, e forse è il tratto più difficile, possa esserci una sorta di cabina di regia che in qualche modo definisca, determini e governi le prospettive strategiche che la sinistra intendesse eventualmente darsi per il futuro di questo territorio. Mentre ora mi pare di vedere, mi pare di capire, non sia del tutto così. Neanche dentro le stesse forze politiche è del tutto così, perché quello che succede all'estremo est non è quanto succede all'estremo ovest del territorio, insomma, ognuno si muove un po' motu proprio, forse proprio perché non siamo in presenza di una strategia complessiva che sia il cemento entro il quale tutti possano riconoscersi. Infine, mi viene da fare un'altra osservazione sul civismo. Fino a qualche tempo fa, il civismo era visto ed era spesso utilizzato come una sorta di copertura politica dietro la quale, per lo più a livello locale, si nascondevano, tra virgolette, si nascondevano, insomma, si mutavano la presenza di questi partiti. Quasi sempre il civismo locale era espressione delle forze politiche che si aggregavano ma non mettevano i simboli, e si chiamavano con i nomi più svariati, ma erano sostanzialmente le stesse figure con le stesse aggregazioni sostanzialmente. Oggi mi pare di poter dire non è più così. Il civismo vive di vita propria, bella, brutta, da considerare positivamente o meno a seconda delle esperienze, però vive di vita propria. E i partiti non sono più naturalmente i soggetti che ne determinano le sorti, sono degli interlocutori, direi quasi alla pari, nel bene e nel male. Quindi credo di poter dire, in sintesi ultima, che anche per preservare la storia e la prospettiva della sinistra non si possa prescindere del tutto da quelle che sono le esperienze civiche che, come qualcuno di voi ricordava, a volte sono prodotto di tensioni e di rotture all'interno delle stesse formazioni politiche che non riescono a trovare una sintesi al loro interno e quindi finiscono per facilitare la trasmigrazione verso esperienze esterne. Quindi, per quanto mi riguarda, io l'ho letta così, insomma, la discussione di questa mattina, l'ho trovata molto, molto interessante. Ricedo la parola a Elisa per la chiusura, tornando a ringraziare tutti voi.
Infatti il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e per aver innescato questa discussione molto interessante, su cui ci sarebbe da continuare anche per altre 10 probabilmente puntate. Grazie a Guglielmo Brusco, grazie a Gianni Nonnato, grazie a Laura Bassi, grazie a Diego Crivellari. Grazie a Nicola Ferrari per aver curato la regia, grazie mille. E grazie Giovanni anche a te, e io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.